benvenuti a una nuova puntata di Irrisolti, il podcast dedicato ai più misteriosi crimini irrisolti della storia. Oggi parleremo di un incidente le cui responsabilità non sono ancora chiarite, un incidente in cui persero la vita, nel 1970, ben 5 ragazzi giovanissimi, che avevano una missione da portare a termine, ma che furono bruscamente interrotti nel loro intento, morti o uccisi in un incidente controverso, legato probabilmente a una strage, avvenuta poco tempo prima. L'incidente degli anarchici della baracca. Questa storia misteriosa ve la racconta Francesca Zanni. È il 26 settembre 1970, siamo su un tratto di autostrada all'epoca denominato A2, un tratto oggi della A1 che collegava Frosinone a Ferentino, a 58 km da Roma. Una Mini Morris gialla sta sfrecciando sull'asfalto. Sono passati circa 20 minuti dopo le 23, quando improvvisamente un boato, lamiere delle auto che si inclinano, urla, vetri che si infrangono, pneumatici che sfrigolano in una frenata improvvisa e poi il buio. Le poche auto in viaggio si rendono conto subito che è successo un incidente grave. Chi si trovava nelle auto dietro alla Mini gialla deve aver visto 3 corpi catapultati fuori dal veicolo, che nell'impatto con un camion davanti a sé si è addirittura scoperchiata. Dall'incidente all'arrivo della polizia non passa molto tempo, ma ciò che è accaduto davvero nel tratto autostradale tra Frosinone e Ferentino alle 23:25 di quel 26 settembre 1970 è ancora un mistero. Un tragico incidente? Una strage? Sono ancora molti gli interrogativi e i dubbi che permangono relativamente alla morte dei 5 giovani occupanti di quella Mini gialla. I 5 ragazzi che viaggiavano verso Roma, quella tragica notte di fine settembre, si chiamavano Gianni Aricò, 22 anni, alla guida della piccola auto gialla. Accanto a lui si trovava la moglie, la giovanissima Annalise Bort, di 18 anni, tedesca di nascita e che aveva acquisito la cittadinanza italiana sposando Aricò, pochi mesi prima dell'incidente. Nel sedile posteriore sedevano Angelo Casile, 20 anni, Franco Scordo, 18 anni, e Luigi Lo Celso, 26 anni. Erano 5 giovani anarchici che erano partiti da Vibo Valentia, in viaggio con una missione da compiere, che la loro prematura morte ha impedito che fosse portata a termine. Come raccontato nel libro a loro dedicato, dal titolo I 5 anarchici, di Fabio Cuzzola, Gianni Aricò era nato il 21 maggio del 1948 a Reggio Calabria. Aveva iniziato da bambino a tirare di scherma, ma dopo essere arrivato ai campionati nazionali a soli 16 anni, lasciò lo sport per dedicarsi alla politica. Iniziò anche a viaggiare, arrivando in treno fino alla Svezia. Angelo Casile era nato il 7 febbraio 1950 a Reggio Calabria. A soli 8 mesi aveva contratto la poliomielite, da cui sopravvisse, ma che gli causò danni irreversibili alla gamba sinistra, costringendolo a camminare con un bastone per il resto della sua breve vita. Angelo era un ragazzo dai forti ideali, aveva studiato al liceo artistico e chi lo conosceva ne parlava come di una persona molto generosa e di gran cuore. È anche autore di creative provocazioni, come quella di portare a spasso per la città una gallina al guinzaglio. Francesco Scordo era nato il 27 giugno 1952 e da tutti era chiamato Franco. Terzo di 5 fratelli, appassionatissimo di musica rock, vi unì l'impegno politico dopo aver conosciuto Angelo e Gianni quando era ancora al liceo, durante uno sciopero a cui partecipò nel 1966, avvicinandosi agli ambienti anarchici. Luigi Lo Celso era il più grande, aveva 26 anni e militava nell'ambiente anarchico da molto tempo. Angelo, Gianni e Franco erano molto amici, condividevano le stesse idee e avevano partecipato al 68 francese e alla sua particolare fioritura culturale, passando poi per Belgio e Olanda, prima di tornare in Italia. Rientrati a Reggio Calabria, insieme ad altri anarchici, iniziarono a incontrarsi alla Baracca, una villa Liberty costruita dopo il terremoto del 1908 per far fronte a quell'emergenza e ristrutturata negli anni 60. La Baracca, che diede poi il nome allo sfortunato gruppo, era diventata il centro nevralgico della contestazione di Reggio Calabria. Vi si ospitavano stranieri di passaggio, si discuteva, si leggeva. Era un vero e proprio laboratorio di idee, dove convivevano anarchici e ragazzi con ideali comunisti. Gli anarchici della Baracca non erano ben visti da tutti. Definiti capelloni in tono dispregiativo da alcuni, furono anche in certi casi picchiati dalla polizia durante le manifestazioni. Alcuni di loro furono addirittura arrestati. Nel 1967, Annalise Bort, la ragazza tedesca che iniziarono tutti a chiamare Muki, arrivò alla Baracca insieme ad altri anarchici di un gruppo di Roma, per poi fidanzarsi con Gianni Aricò. I tre amici, Gianni, Angelo e Franco, furono sentiti nel 1969 a seguito della strage di Piazza Fontana, in quanto inizialmente le indagini si erano indirizzate verso la pista anarchica, come ricorderete dalla puntata dedicata alla morte di Giuseppe Pinelli. Arrestati per essere stati visti insieme a Pietro Valpreda, anarchico sospettato proprio per la strage di Piazza Fontana, accusa da cui alla fine verrà assolto, passarono alcuni giorni in carcere. Questa esperienza li provò fortemente, tanto che pensarono addirittura di abbandonare la lotta. Ma non era questo il destino dei tre amici anarchici. Nel frattempo, Anneliese era stata estradata in Germania per aver fornito generalità false alla polizia dopo che il suo permesso di soggiorno era scaduto e si trovava in un riformatorio ad Amburgo. Sposandola per procura, Gianni riuscì poi ad andarla a prendere e riportarla in Italia. Nel 1970 Reggio Calabria visse i cosiddetti moti, ossia delle manifestazioni popolari che si opponevano allo spostamento del capoluogo di regione da Reggio Calabria a Catanzaro. I moti di Reggio erano di matrice piuttosto di destra, ma parteciparono alle manifestazioni anche movimenti anarchici e di sinistra, non tanto per lo spostamento del capoluogo, quanto per la promozione di ideali di uguaglianza e giustizia nel lavoro e nella vita civile. Come raccontato nella puntata di Blu Notte, dedicata alla vicenda, è proprio in occasione dei moti di Reggio che venne portato alla ribalta il famoso slogan «Boia chi molla», pronunciato da Ciccio Franco, esponente del movimento sociale italiano che si batteva per Reggio Capoluogo. Con i moti iniziarono anche una serie di morti, in alcuni casi ancora inspiegate, proprio come quella dei cinque anarchici della baracca. Ma andiamo con ordine. Il 22 luglio del 1970, mentre a Reggio Calabria infuriavano le proteste, il treno direttissimo per Torino, il cosiddetto treno del sole, deragliò dai binari alle ore 17:10 dopo aver lasciato la stazione di Gioia Tauro. Il deragliamento provocò 6 morti e 54 feriti e fu inizialmente archiviato come incidente ferroviario, ma c'era qualcosa che non tornava. Gli anarchici della baracca, e in particolare Franco, Gianni e Angelo, iniziarono a indagare in merito, a svolgere un vero e proprio lavoro di controinchiesta per spiegare cosa fosse davvero successo. Perché, insomma, il treno del sole fosse deragliato, provocando quei morti e quei feriti. Nel settembre del 1970 i ragazzi avevano raccolto sufficiente materiale su quella che poi sarà effettivamente definita strage di Gioia Tauro. Aricò avrebbe anticipato per posta a un compagno anarchico romano alcuni documenti compromettenti, documenti che avrebbero fatto tremare l'Italia, come aveva affermato al telefono lo stesso Aricò. Quel plico di documenti, però, a Roma non ci arrivò mai. E non ci arrivò mai nemmeno l'inchiesta e i relativi fascicoli che i ragazzi portavano con loro, perché il 26 settembre 1970, come abbiamo visto, mentre si recavano a Roma per consegnarli a un avvocato che li avrebbe aiutati e anche, forse, per partecipare a una manifestazione contro la visita di Nixon in Italia, i cinque ragazzi morirono in circostanze non ancora chiarite. Pare che i cinque in auto avessero le prove che quello di Gioia Tauro era stato un attentato e non un semplice incidente ferroviario, cosa che poi sarà effettivamente confermata dalle indagini solo nel 1993. Ma torniamo al 1970. I cinque giovani amici erano partiti da Vibo Valentia per raggiungere Roma, anche se prima della partenza sarebbero dovuti tornare a Reggio Calabria. Per qualche ragione non l'avevano fatto e alla fine, il 26 settembre 1970, i quattro amici avevano deciso di partire per Roma direttamente da Vibo, portando con sé anche Luigi Lo Celso, anarchico del circolo Bakunin di Cosenza, da molti anni attivo e il più maturo dei cinque, sia dal punto di vista anagrafico che per anni di militanza. È al padre di Luigi Lo Celso che la sera del 25 settembre, la sera prima della partenza per Roma, arrivò una telefonata sospetta. Un amico dell'uomo che lavorava alla sezione politica della Polizia di Roma lo chiamò per dirgli di impedire a suo figlio di partire. Perché l'aveva fatto? Purtroppo, come sappiamo, Luigi e gli altri quattro giovani non ascoltarono il consiglio e partirono per Roma quella tragica notte di settembre. Alle 23 circa, Aricò si era fermato in autogrill per telefonare alla madre e solo 25 minuti dopo era avvenuto l'impatto fatale con il camion che trasportava conserva di pomodoro, che causò la morte dei cinque. Angelo, Luigi e Franco, i tre seduti dietro, vennero sbalzati dall'urto fuori dalla piccola mini gialla e morirono sul colpo. Gianni e Anneliese, seduti davanti, invece, non si spensero immediatamente. I due giovani sposi vennero portati all'ospedale, ma Gianni morì su una barella all'ingresso prima di riuscire a ricevere cure. Anneliese resistette per ben 20 giorni, senza mai riprendere conoscenza. Morì senza mai essere uscita dal coma. L'incidente è avvenuto in circostanze quantomeno sospette. La prima ipotesi è che la Mini, che si trovava dietro al camion, abbia tamponato l'autotreno e l'urto abbia causato la morte dei tre, sbalzati fuori dall'abitacolo, e la poi conseguente morte anche dei due ragazzi nei sedili anteriori. Il problema è che un'auto così piccola si sarebbe perlomeno incastrata nella parte bassa dell'autotreno, che per quanto piccola avrebbe danneggiato le luci posteriori del camion, che risultavano invece a posto. Non solo, il gruppo luci posteriore del camion, oltre a essere intatto, era anche spento al momento dell'impatto, e non è ancora stato chiarito il perché, dal momento che era notte. Un'altra cosa piuttosto bizzarra è il fatto che gli unici danni che ha riportato l'autotreno, guidato da un uomo di nome Serafino Aniello, erano rilevabili solo sulla parte sinistra. Com'è possibile quindi che l'urto fatale sia avvenuto per tamponamento? Forse la Mini stava sorpassando l'autotreno ed è stata schiacciata da un terzo veicolo? Questa ipotesi, seppur sostenuta da alcuni, è difficile da provare per via del fatto che il tratto autostradale era a sole due corsie, impossibile quindi un doppio sorpasso avvenuto in contemporanea. Forse un terzo veicolo c'entrava davvero, ma come? In che modo la Mini ha subito tutti i danni che ha subito, danni che hanno portato alla morte di cinque innocenti? Le stranezze non sono però finite qui. L'autotreno contro cui si sarebbe schiantata la Mini gialla dei cinque anarchici era di proprietà di Ruggero Aniello, fratello dell'uomo alla guida, Serafino, entrambi dipendenti di un'azienda di proprietà di Junio Valerio Borghese, un esponente del Movimento Sociale Italiano che solo pochi mesi dopo la morte dei cinque anarchici tentò un golpe, definito golpe borghese, tentativo di colpo di Stato che annullò in corsa per motivi ancora da chiarire. Il principe nero, come era chiamato Borghese, scappò in Spagna, suo paese natale, dove rimase fino alla morte avvenuta nel 1974. Il legame tra estrema destra, moti di Reggio, strage di Gioia Tauro e la morte dei cinque anarchici sembrerebbe quindi confermato proprio da questo rapporto, ossia che la persona alla guida del camion coinvolto nell'incidente fosse alle dipendenze di un esponente dell'estrema destra. Secondo altre fonti, invece, i fratelli Aniello non sarebbero stati alle dipendenze del principe nero borghese, cancellando di fatto i collegamenti con l'estrema destra. Un altro elemento particolarmente bizzarro in merito alla morte dei cinque giovani anarchici è anche il fatto che la polizia politica di Roma si precipitò sul luogo dell'incidente immediatamente dopo lo stesso. Com'era possibile che si trovassero così vicini e avessero già avuto notizia del tragico fatto? A complicare le cose c'è anche il fatto che di lì a poco sarebbe scattato il cambio dell'ora, circostanza che rese ancora più fumosa la ricostruzione di quanto successo davvero quella notte e a che ora. Tutti i documenti dei ragazzi, le loro agende e i fascicoli che dovevano portare a Roma per denunciare quanto avevano scoperto sull'attentato di Gioia Tauro erano spariti dalla Mini. A oggi non si sa che fine abbia fatto quel materiale, né chi l'abbia prelevato e quando. Nei giorni successivi, sui cinque ragazzi morti, i capelloni anarchici, venne detto di tutto. Venne scritto che il bastone che Angelo, zoppo per la poliomielite, usava per camminare era un manganello che avrebbero usato il giorno dopo la manifestazione di Roma. Vennero fatti ritratti a mezzo stampa poco lusinghieri della povera Annalise, descritta come una ragazza che si era sposata forse per convenienza. Vennero definiti cinque anarchici arrabbiati, pericolosi. Forse è anche per questi ritratti poco gentili, per usare un eufemismo, che la loro morte finì per essere dimenticata. Il caso dell'incidente degli anarchici della baracca viene archiviato appunto come incidente, motivo per cui non furono fatte ulteriori indagini in merito. Il 28 ottobre 1970, circa un mese dopo la morte dei cinque anarchici della baracca sulla 2 all'altezza di Frosinone, il camion Fiat 690 dei fratelli Aniello, i presunti dipendenti di Junio Valerio Borghese, provocò un incidente che causò la morte di 8 persone e il ferimento di altre 40. Perché il mezzo non era stato messo sotto sequestro, dato che solo un mese prima aveva causato la morte di cinque ragazzi? Come abbiamo detto, una volta archiviato come incidente, il caso venne praticamente dimenticato. Fino al 1993. Nel 1993, all'interno del procedimento istruttorio Olimpia 1, e grazie alle indagini del giudice istruttore Guido Salvini, due collaboratori di giustizia, pentiti dell'Andrangheta, di nome Giacomo Lauro e Carmine Dominici, confermarono al sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Vincenzo Macri, che c'erano legami tra la strage di Gioia Tauro e i fatti di Reggio. Secondo uno dei due, ci sarebbero collegamenti in merito anche con la morte dei cinque ragazzi. Il deragliamento del treno all'altezza di Gioia Tauro il 22 luglio 70 sarebbe insomma stato provocato dall'Andrangheta, che avrebbe agito per conto del Comitato d'Azione del Capoluogo e Avanguardia Nazionale, un'organizzazione neofascista. Fu proprio Carmine Dominici, il pentito, a collegare la strage con l'ambiente dei boia Chimolla. L'incidente ferroviario di Gioia Tauro del luglio del 1970, quindi, era effettivamente stato un attentato, avvenuto con il posizionamento di una bomba sui binari, esplosa prima dell'arrivo del treno e che ne provocò il deragliamento. Questo attentato era legato all'Avanguardia Nazionale, che aveva anche rapporti con la criminalità organizzata. È evidente a questo punto che la controinchiesta svolta dai 5 ragazzi morti in autostrada era materiale scottante. Le vicende giudiziarie relative alla strage di Gioia Tauro si sono concluse negli anni 2000. Nel 2001 sono stati condannati come esecutori materiali Vito Silverini, Vincenzo Caracciolo e Giuseppe Scarcella, anche se tutti e tre erano già morti al momento della condanna. Nel 2006 fu condannato anche Lauro per concorso anomalo in omicidio plurimo, ma il reato era ormai prescritto. I mandanti e lo scopo della strage rimangono ancora sconosciuti. Salvo Boemi, responsabile della direzione antimafia calabrese, ha definito plausibile l'idea che l'incidente dei 5 anarchici della baracca sia stato in realtà una strage compiuta per coprirne un'altra, quella del treno del sole a Gioia Tauro. I funerali di Angelo Casile, Francesco Scordo e Gianni Aricò si tennero a Reggio Calabria il 29 settembre 1970. Quelli di Luigi Lo Celso ebbero luogo lo stesso giorno a Cosenza. Il corpo di Annelise, morta a Roma in ospedale, fu trasferito a Reggio Calabria, dove fu sepolta insieme al giovane marito. I 5 anarchici della baracca hanno tentato di cambiare le cose, di portare dei fatti e degli elementi per denunciare una strage che sarà riconosciuta come tale solo 20 anni dopo la loro morte. Non sappiamo se arriverà mai una giustizia per loro, che sono morti giovanissimi, in quella notte di settembre, con un tesoro di informazioni andato perduto. Avete ascoltato Irrisolti, i misteri del crimine, scritto e narrato da Francesca Zanni.